E mi ha detto nel saluto il cardinale Raffaele Farina, mai abbiamo visto tanti storici insieme. E ho detto, mi fa paura e temore. E secondo, questo che abbiamo fatto non è sicuramente una ricerca storica, questo dei 5 minuti, ma è pedagogia del cortile, che è molto opportuna per dire cominciamo un po' più con tranquillità. Bene, carissimi, comincio veramente salutando a tutti di una maniera speciale a Sua Eminenza il Cardinal Raffaele, soprattutto al nostro caro fratello Raffaele Farina, sempre così vicino e affettuoso a tutti noi. E un abbraccio molto grande al nostro carissimo, al mio carissimo Rettore Maggiore Emerito, querido Pascual. Sempre ho detto che per noi veramente è un dono avere con noi e tra di noi al Rettore Maggiore Emerito e così vicino. È certo che non ci vediamo tanto perché io sono in giro e lui è in giro, i due. Ma veramente è un momento molto bello e speciale e chi parla del nostro senso di famiglia. Bene, il tempo deve essere così giusto e io soprattutto nella prima parte parlo di una realtà che tanti di voi siete più esperti, perciò non ho nessuna pretensione. Nella seconda voglio offrire quello che a mio avviso e con tutto il magisterio dei precedenti credo veramente si può dire come futuro del nostro carisma, lo sguardo per il nostro carisma, soltanto questo. E cominciamo. Credo si possa seguire con abbastanza facilità il testo, no? Comincio. Questa conferenza conclusiva ha un carattere molto diverso dalle precedenti. Come nella staffetta, io comincio dove gli altri hanno lasciato. Parlerò infatti delle grandi linee del carisma salesiano dopo l'evento del secolo nella Chiesa cattolica, quello del Concilio Vaticano II. Inoltre, non lo faccio da un punto di vista prevalentemente storico, ma piuttosto come una riflessione programmatica, ossia cercando di leggere a fondo, pur se brevemente, nel passato recente per offrire alcune prospettive di futuro, in modo immediato per la ricerca storica che più avanti si dovrà fare, ma soprattutto per continuare con lo sviluppo del carisma nella nostra famiglia salesiana. Sottolineerò prima l'iter della congregazione, perché è quello che conosco in più, in questi decenni e dopo alcune prospettive per tutta la nostra famiglia nel futuro prossimo. Punto 2. La congregazione salesiana di fronte al Concilio Vaticano II. Sicuro che un lavoro del genere sarebbe possibile con le nostre FMA e altri gruppi. 2.1. Il Concilio Vaticano II, evento ecclesiale e contesto mondiale. Innegabilmente si può parlare di un prima e un dopo il Concilio. Sarebbe però ingiusto e semplicistico prescindere da molti altri aspetti, sia positivi come negativi, che hanno marcato questi anni. Tra i molti elementi troviamo la cosiddetta crisi vocazionale degli anni seguenti, della Chiesa e anche in molte aree della nostra congregazione. Una crisi durante la quale un gran numero di confratelli hanno ripensato la sua strada e ci hanno lasciato. È una crisi che ancora oggi si fa sentire pesante in alcune zone per la mancanza di nuove forze, accentuando il naturale invecchiamento delle ispettorie e che ci sfida ancora e ci spinge a prestare più attenzione a questo fenomeno. Ma anche troviamo un altro elemento che io chiamerei di crescita, come dicevamo prima. È vero che il momento dell'espansione numerica ha lasciato passo alla diminuzione progressiva e qualche volta drammatica dei consacrati, ma anche, e questo credo sia vero, alla crescita di coscienza sulla propria vocazione, la rivalorizzazione del significato della vita consacrata e non solo di quella presbiterale, il sorgere di nuove e numerose vocazioni laicali. È stato un periodo, e ancora lo è, di diminuzione del personale religioso, ma di crescita delle opere e presenze in nuove zone e in nuovi paesi, cioè un'espressione territoriale e di servizi, e questo grazie anche al notevole aumento delle vocazioni laicali che, come nelle origini della nostra famiglia, diventano sempre di più corresponsabili della missione e non soltanto collaboratori. Infatti, anche questa situazione ci ha fatto tornare alle origini per ripartire proprio da lì. Ma tornando al Concilio, in una interpretazione più ampia e inclusiva, possiamo dire che il Concilio si colloca persino in quella che è stata chiamata la fine della modernità, una fine a cui ha condotto, paradossalmente, la sua massima spinta al limite, alle maggiori aspettative, e seguita dialetticamente una grande disillusione. In questa prospettiva si può dire che il Concilio è piuttosto un atteggiamento della Chiesa animata dallo Spirito Santo, che vuole affrontare i tempi nuovi con la propria identità evangelica. Indubbiamente sono state anche tensioni e ricerche, alcune volte giuste, altre no. È un tempo di cambiamenti che, in quanto tale, lascia morire alcuni modelli e dà vita ad altri, non sempre assolutamente nuovi, ma almeno rinnovati, qualche volta con successo e qualche volta non tanto. È stato, e continua ad esserlo, un tempo di incrocio di orizzonti diversi, un'opportunità che ancora, a mio giudizio, dobbiamo approfittare, perché rimane moltissimo dello spirito del Concilio da comprendere e da mettere in pratica. 2.2. Il Concilio Vaticano II è il rinnovamento della vita consacrata, conosciuto sicuramente da tutti voi molto bene. Sappiamo che il documento normativo a questo riguardo posteriore al Concilio è il motu proprio del Papa Paolo VI, e che dice: per procurare il bene stesso della Chiesa, gli istituti perseverino nell'sforzo di conoscere esattamente il loro spirito di origine, affinché, mantenendolo fedelmente negli adattamenti che dovranno fare, la loro vita religiosa sia purificata dagli elementi estranei e da quelli caduti in disuso. L'indicazione della Chiesa riguardo alla vita religiosa era pertanto un ritorno alle fonti del carisma, per poterlo precisare nel modo più esatto possibile. Alla base di questo compito si presuppone un elemento fondamentale, cioè imparare a distinguere con saggezza e spirito di fede tra fedeltà e immobilità, compito che teoricamente risulta chiaro, ma che nella pratica è molto difficile e che, in fin dei conti, non si potrà mai realizzare una volta per sempre. Il Papa indica in particolare due elementi: purificare lo spirito originale dagli elementi estranei e da quelli caduchi. Bisogna dire che la Congregazione Salesiana accettò pienamente questa sfida e questo compito. Per esprimerci con una immagine molto grafica, si trattava di passare da un baldocco piano di costruzione a un baldocco criterio di vita e missione. Come dirà poi Don Egidio Viganò, è da notare che una revisione così universale, che ha coinvolto tutti gli istituti religiosi, così globale, che si riferisce a tutti i contenuti, e così profonda, che tocca le radici, è affatto singolare nei ormai 20 secoli di storia della Chiesa. 2.3. Il rinnovamento della Congregazione Salesiana alla luce del Vaticano II. Il capitolo generale 19, celebrato durante il Concilio Vaticano, cercò di sintonizzarsi al massimo con la Chiesa del Concilio, ma comprese che era impossibile cercare di adattarlo in quel momento alla situazione della congregazione, sarebbe stata una superficialità irresponsabile, al di là del fatto che vari dei documenti più importanti del Concilio erano ancora in discussione. Il rettore maggiore appena eletto, Don Luigi Riceri, nell'immediato post-concilio presentò a tutta la congregazione la missione da compiere, dando inizio in questo modo alla preparazione del capitolo generale speciale celebrato 5 anni dopo il motu proprio papale. Nella sua prima lettera circolare, dopo la chiusura del concilio, Don Ricceri scriveva a tutta la congregazione. Durante il lavoro capitolare si è avuta netta la sensazione che tutti i presenti guardavano ansiosamente al concilio ecumenico Vaticano II. L'atmosfera di Roma ha evidentemente alimentato questo clima di tensione primaverile colma di promesse. Siamo tutti d'accordo che la congregazione è una svolta, perché prima di noi la Chiesa ha operato la stessa svolta decisa e coraggiosa, pur rimanendo sul terreno fecondo della sua secolare tradizione divino-umana. Vengono qui opportune e vanno ben soppesate le parole rivolteci da Paolo VI. Segna una tappa, fai il punto, come dicono i naviganti, conclude un periodo e ne inizia un altro la vostra società. Andiamo avanti. Bisogna, nel brano seguente, bisogna riconoscere che innegabilmente, come in tutta la Chiesa e la società, anche nella congregazione erano sorte grandi prospettive, aspettative e speranze a volte smisurate. Lo stesso Don Ricceri lo constatava pochi mesi dopo la chiusura del concilio a proposito del rinnovamento. Mi sembra molto interessante questo brano. Dice Don Ricceri: questa volta mi propongo di esporvi qualche idea a proposito di una di quelle parole che si vanno ripetendo incessantemente a proposito del concilio. In verità ne è una delle parole chiave: rinnovamento. Devo aggiungere che anche il capitolo generale, ecco fedele dello stesso concilio, più di una volta torna su questa parola e più ancora sul concetto che esso importa e contiene. Ma come tante altre parole che hanno fatto storia, libertà, democrazia, progresso, anche questa subisce le interpretazioni e le applicazioni più diverse e spesso più opposte e arbitrarie, a servizio, direi, di mentalità del tutto personali e, perché tacerlo, anche di deviazione e di vera deformazione del significato genuino dalla parola rinnovamento. Aggiungo, qui si vede veramente la speranza, aggiungo in questo momento, la speranza di Don Ricceri e allo stesso tempo la preoccupazione. Bisognerebbe aggiungere che questa stessa effervescenza postconciliare nella congregazione ha prodotto una partecipazione straordinaria da parte di tutte le ispettorie e si può anche dire di tutti i confratelli. Ci si è impegnati a prepararlo con una serietà veramente inedita attraverso la partecipazione di tutte le province e di tutti i confratelli. Furono redatti con cura un insieme di ben 20 volumetti ad uso dei capitolari. Si pensava a una grave responsabilità quasi di rifondazione. Ciò che Don Bosco aveva fatto personalmente avrebbe dovuto essere ripensato e rielaborato in un certo senso comunitariamente in rapporto alle esigenze del cambio epocale in piena fedeltà alle origini. Bene. Nel punto 3, il ripensamento del carisma, lasciamo il punto 3.1 perché è stato visto in una delle nostre conferenze, ma abbiamo bisogno di metterlo qui per un po' di rigore, e andiamo al punto 3.2, il capitolo generale speciale. Nessun capitolo generale era stato preparato con tanto anticipo. La lettera di convocazione di Don Luigi Ricceri era datata, in quale data? Quasi 3 anni prima dell'apertura e con tanto coinvolgimento di tutti i salesiani. È anche il capitolo più lungo della storia della congregazione. Si vede, 7 mesi. Questo capitolo ha redatto il testo delle Costituzioni ad experimentum per i 12 anni seguenti, seguenti in vista della redazione definitiva nel 1984. Ma il tesoro più prezioso è il documento capitolare in sé, con più di 500 pagine, che rappresenta lo sforzo più grande della congregazione per il ripensamento e la riformulazione del carisma. In particolare, sarebbe molto arricchente uno studio sul modo in cui quel capitolo generale assume e incorpora il Concilio Vaticano II. A volte, in una sola pagina, vengono citati persino 7 documenti conciliari diversi. Io aggiungo in questo momento, non con lo scritto, una testimonianza. Io non ero ancora salesiano quando si celebra il capitolo generale speciale. Vuol dire che per me, per esempio, è un po' lontano. Ma devo dire che io credo che, è certo questo che ho detto, è così vicino e attuale, credo veramente, nei suoi contenuti, perché per esempio, sempre che cerco una piccola riflessione su un tema nostro, prima vado al capitolo generale speciale, sempre trovo una parola molto illuminante e di una grandissima attualità. Questo significa che veramente il momento storico e il lavoro è stato dal tutto, secondo me, speciale e anche con una grande illuminazione. Dal CG20 al 22. In questi 12 anni la congregazione ha vissuto l'esperienza del come vivere nella fedeltà al carisma di Don Bosco, mettendo in pratica una regola di vita che, per la prima volta nella sua storia, non era il testo scritto dal fondatore. Ci ha suscitato certamente alcune resistenze, specialmente da parte di coloro che sentivano che si erano persi elementi importanti della tradizione salesiana. Come dicevamo prima, non è sempre facile accettare la sfida di vivere la fedeltà in una situazione totalmente nuova rispetto a quella di Don Bosco. E tutto questo nonostante che, come scrive Don Biganò, nella rielaborazione delle Costituzioni si è cercato di rimandare il più possibile alla realtà spirituale del fondatore, ai suoi scritti più carismatici, alla sua esperienza collaudata, qual modello da cui deriva l'ottica genuina e la chiave indispensabile di rilettura fondazionale. Questi 12 anni, con un testo costituzionale ad experimentum, costituirono una preparazione con crescente intensità al CG22, il cui unico obiettivo, oltre naturalmente alla elezione del Rettore Maggiore e del suo Consiglio Generale, era la redazione definitiva delle Costituzioni. Con una modalità simile a quella delle speciali, si cercò di coinvolgere tutti i confratelli, tanto in forma personale come soprattutto per mezzo di varie richieste. Le ispettorie attraverso i capitoli ispettoriali, le diverse commissioni in ognuna di esse, specialmente la commissione precapitolare, che ricevette tutti i suggerimenti, elaborando in modo esemplare, sotto la guida del regolatore Don Becchi, li sintetizzò in 2 volumi per un totale di quasi 1.100 pagine. In questo processo, che coinvolse tutta la congregazione, è giusto evidenziare una figura decisiva, Don Egidio Biganò, alla luce della nostra fede, che ci invita a scoprire l'azione di Dio nella storia, risulta provvidenziale che la persona chiamata a guidare la congregazione in una tappa così delicata come quella postconciliare abbia potuto partecipare anche alla sessione del Concilio come perito teologo del Cardinal Raul Silva, Archivescovo di Santiago di Cile. Durante il suo primo periodo da Rettore Maggiore guidò la preparazione del CG22. Oltre a vari momenti di partecipazione durante il CG, il discorso di chiusura di questo capitolo rappresenta una sintesi straordinaria di quel che costituisce nella nuova redazione costituzionale il carisma salesiano. È praticamente la sua chiave di lettura più autorevole. Credo che si tratta di un testo di una grande ricchezza e attualità per la congregazione ancora adesso. Andiamo avanti, il punto 3.5, le costituzioni attuali. Si può dire che la riformulazione del carisma quanto a espressione verbale culmina nel capitolo generale 22, con l'approvazione prima capitolare e poi da parte della Santa Sede. Questa approvazione nell'articolo primo afferma: la Chiesa ha riconosciuto in questo la fondazione e la vita della nostra società, l'azione di Dio soprattutto approvando le Costituzioni e proclamando Santo il Fondatore. Tale affermazione coincide praticamente con ciò che 12 anni più tardi e in forma più universale dirà Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica postsinovale Vita consecrata, in un testo di straordinaria densità teologica. Quando la Chiesa riconosce una forma di vita consacrata o un istituto, garantisce che nel suo carisma spirituale e apostolico si trovano tutti i requisiti oggettivi per raggiungere la perfezione evangelica personale e comunitaria. Questa garanzia non solo deve riempirci di grande allegria e sicurezza nella nostra vocazione, ma deve anche condurci a vivere più pienamente la nostra identità carismatica. Andiamo avanti, lasciamo questa parte e seconda parte che sarebbe dopo questo percorso così agile nei tempi dopo il Vaticano II, quello che si chiede di maniera più precisa, il futuro del carisma, sfide presenti e futuri. Arrivati a questo punto, questa parte mi sembra la meno inquadrata nell'ambito di un congresso storico e allo stesso tempo la più vivace e progettuale o programmatica, dal presente al futuro, illuminati da tutto quello che abbiamo sentito, visto, vissuto e da tutto ciò che fa parte del nostro patrimonio carismatico salesiano. E voglio dire che adesso parlo pensando nella nostra famiglia salesiana. Tutto l'altro era il percorso della nostra congregazione. Bene. Il nostro DNA deve rimanere quello di Don Bosco. Punto primo 4.1. Credo veramente, fratelli e sorelle, che il futuro del carisma di Don Bosco passa in primo luogo, giustamente, per l'unico modo possibile, la nostra fedeltà a Don Bosco e al carisma che ha incarnato, perché la fedeltà a Don Bosco è e sarà fedeltà allo Spirito Santo che lo ha suscitato per il bene dell'umanità e della Chiesa. Tutti noi, tutta la nostra famiglia salesiana, questo grande albero che ha l'unico tronco comune nella quale la linfa del carisma di Don Bosco scorre, come si afferma nelle nostre costituzioni, progetto di vita, direttori, come chiamiamo i nostri documenti, ciascuno dei gruppi, che Don Bosco è il nostro padre. Il padre della famiglia salesiana è un dono da parte nostra a tutta la Chiesa e al mondo, da parte dello Spirito che noi abbiamo tra di noi. È per questo che la fedeltà a Don Bosco, è dire, la sua lettura della vita, della missione, dell'evangelizzazione e della salvezza dei giovani, che è garanzia di futuro del carisma salesiano. Questo mi sembra molto importante. Necessitiamo per questo motivo di continuare a seguire Don Bosco, conoscendolo sempre più, per amarlo sempre più, perché ciò che non si conosce non si ama, per poterlo imitare meglio in ciò che è essenziale e con tutta la novità e la profezia che dobbiamo avere in questi tempi moderni di ogni momento storico, di ogni epoca. In questo senso mi risuona molto interpellante ciò che ha scritto nel 1920 Don Alvera, non sospetti, dice Don Buccellato nel suo intervento ieri, e che dice, mi è piaciuto molto, vi sono tanti, come oggi, vi sono tanti anche tra noi che parlano di Don Bosco solo per quel che ne sentono dire, donde la necessità vera e urgente che con grande amore se ne legge la vita, con vivo interesse se ne seguano gli insegnamenti, con affetto filiale si imitino i suoi esempi. Un altro punto, questo che mi sembra specialmente importante con la mia sensibilità. Don Bosco è il nostro grande patrimonio, di tutti e di ciascuno dei membri della nostra famiglia salesiana, perché è patrimonio della Chiesa, come ho detto. È l'identità di tutta la nostra famiglia e di ciascuno dei suoi gruppi e dei singoli membri diventa più forte, credo veramente, quanto più forte è il riconoscimento della paternità di Don Bosco in tutti noi. E dico, non abbiamo bisogno, come gli adolescenti, nella loro evoluzione personale, di separarci prendendo le distanze dai genitori per rafforzare la propria identità. La nostra identità è più grande, più chiara e più solida quanto più è chiara e manifesta la paternità spirituale di Don Bosco per tutti, per ciascuno e ciascuna. E questo non ha nulla a che fare con il pericolo di autoreferenzialità di cui parla il Papa Francesco in questo numero dell'Evangelica Audium. Noi non siamo né saremo un gruppo di eletti che guardano se stessi, ma una famiglia religiosa che vuole vivere una forte sequela di Gesù, discepolato, con un profondo senso di appartenenza e di comunione alla Chiesa universale e alla Chiesa e alle Chiese locali, sempre con una chiara identità carismatica, con la specificità del proprio carisma, come dono dello Spirito Santo alla Chiesa. 4.2. La predilezione carismatica per i giovani, specialmente i più poveri. Questa è la nostra seconda grande sicurezza nel futuro del carisma salesiano. I giovani, specialmente i più poveri, abbandonati ed esclusi. La missione salesiana in tutta la nostra famiglia ha in un modo o in altro, in tutti i suoi rami, la caratteristica di questa opzione preferenziale. Essi sono i destinatari della missione. Ciò che conviene sottolineare per essere fedeli al carisma di Don Bosco è che sono i destinatari che determinano il tipo di attività e di opere per mezzo delle quali si rende concreta e efficace la nostra missione. Per esempio, costituzione di SDV, costituzione FMA, progetto di vita apostolico di Salesiani Cooperatori, regolamento di ADMA, costituzione volontari di Don Bosco, Damas Salesianas, e costituzione dell'Istituto de Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. In questi numeri si trova sempre, qualcuno dirà, e perché gli altri no? Perché il Retor Maggiore non ha gli altri. Per questo la prima domanda deve essere che tutti i gruppi della nostra famiglia devono rimettere. È chiaro, Bene. E dopo questo, dico perché uno dirà, mi ha dimenticato, ci ha dimenticato a noi. Non è vero. Bene. E la nostra fedeltà a Dio e ai giovani ci chiede di essere attenti alla necessità degli ambienti della Chiesa, sensibili ai segni dei tempi. E l'educazione e l'evangelizzazione di molti giovani, soprattutto fra i più poveri, ci muovono a raggiungerli nel loro ambiente e a incoraggiarli nel loro stile di vita, servendoli nel modo migliore per il loro bene. Questa apertura ha dato origine nella congregazione, nell'Istituto dell'FMA e in altri gruppi ad una infinità di attività e di opere straordinariamente varie e ammirevoli. Siamo sicuri che per mezzo loro, i giovani e fra di loro i più poveri, Dio ci parla e ci attende in essi. Come indicavo nel discorso di chiusura del CG27, oso chiedere che con il coraggio, maturità e molta preghiera che ci mandano ai giovani più esclusi, vediamo in ogni ispettoria di rivedere dove dobbiamo rimanere, dove dobbiamo andare e da dove possiamo andarcene. Col loro clamore e il loro grido di dolore, i giovani più bisognosi ci interpellano. In questo senso credo, sorelle e fratelli, che il Signore ci invita a tutti nella nostra famiglia salesiana a essere valenti, a non sentirci soddisfatti, credendo che la missione presente sia quella di custodire quello che gli altri hanno costruito nel passato. La nostra fedeltà al Signore e ai giovani oggi ci chiede audacia lì dove è necessaria. Terzo, per la fedeltà al carisma sempre evangelizzatori dei giovani e delle giovani. La predilezione per i giovani più poveri, espressa precedentemente, è totalmente insufficiente nella totalità del nostro carisma salesiano e nella nostra famiglia, se non diventa efficace mediante una educazione integrale che comprende come elemento indispensabile l'evangelizzazione. Educhiamo ed evangelizziamo secondo un progetto di promozione integrale dell'uomo, della donna, orientato a Cristo, uomo perfetto. Come Don Bosco, siamo chiamati tutti e in ogni occasione a essere educatori alla fede. E di nuovo tutte le cite dei documenti. Di fatto, a modo di illuminazione sulla preoccupazione che la dimensione evangelizzatrice ha nella nostra famiglia e nella maggior parte dei suoi membri, posso offrire come mostra la preoccupazione della Congregazione Salesiana dedicando già nel capitolo generale 23 dell'anno 1990 all'educazione dei giovani alla fede o all'impegno delle nostre sorelle FMA anche nel loro ultimo CG per essere oggi con i giovani casa che evangelizza dall'ottica del discepolato che narra l'esperienza di fede ascoltando ciò che Dio dice oggi aperti ai cambi necessari per rimettersi in cammino con i giovani fino al coraggio di osare insieme gesti profetici. Con questa sensibilità ricordavo alla fine del nostro CG quali SDV siamo, innanzitutto evangelizzatori dei giovani, compagni di cammino, coraggiosi nel proporre sfide nella fede, ed è per questo che dobbiamo vivere e crescere in una vera predilezione pastorale per i giovani. Quarta sfida molto importante, la condivisione dello spirito e della missione di Don Bosco nella famiglia salesiana e con i laici. Sappiamo che uno degli elementi fondamentali del capitolo Vaticano II fu e continua ad essere il modello teologico della Chiesa come popolo di Dio, valorizzando così la consacrazione battesimale propria di ogni cristiano. Questo implica un aspetto di cui non sempre teniamo conto, e cioè che ogni rinato in Cristo, in quanto battezzato, è chiamato alla perfezione dell'amore, ossia alla santità. A questa perfezione dell'amore appartiene inseparabilmente il lavoro comune nella costruzione del regno di Dio. Questo diventa realtà nella nostra famiglia per mezzo della comunione e condivisione nello spirito e nella missione di Don Bosco. Questo spirito del Concilio noi lo viviamo in questa realtà che è la nostra famiglia religiosa, espressa come famiglia di cui l'articolo 1 della Carta della Famiglia Salesiana dice: con umile e gioiosa gratitudine riconosciamo che Don Bosco, per iniziativa di Dio e la materna mediazione di Maria, diede inizio nella Chiesa ad una originale esperienza di vita evangelica. Lo Spirito plasmò in lui un cuore abitato da un grande amore per Dio e per i fratelli, in particolare per i piccoli e i poveri, e lo rese in tal modo padre e maestro di una moltitudine di giovani, nonché fondatore di una vasta famiglia spirituale ed apostolica. In questo senso, penso che ciò che si aspetta di noi in questo momento e nei prossimi anni è la crescita come una famiglia in un vero senso di comunione, di comprensione, di conoscenza e anche di ricerca del bene dei giovani e dell'evangelizzazione. e andare oltre con più forza di quella che già abbiamo, che è di per sé preziosa, ma che a volte può stagnarsi in un tratto rispettoso con non poca ignoranza degli altri membri della nostra famiglia. Inoltre, dal momento che il Papa chiede a tutta la Chiesa di essere Chiesa in uscita, questa sfida è per noi come famiglia. Siamo una grande forza religiosa nella Chiesa e con semplicità e umiltà dobbiamo ricordarci che siamo veramente lievito nella pasta. Dobbiamo dirci che accettiamo la sfida, come ho detto sopra, risvegliare il mondo, sfida che il Papa ha lanciato ai religiosi e religiose. A questa realtà di famiglia aggiungo l'urgenza della missione condivisa con i laici. Naturalmente questo appello è inevitabile per noi, consacrati e consacrati e nella nostra famiglia. Come ho detto ai miei fratelli SDV, nel capitolo, la missione condivisa con i laici non è più opzionale, casomai qualcuno lo pensasse ancora. Ed è così perché la missione salesiana nel mondo attuale ce lo richiede insistentemente. La riflessione su questa missione, il processo di conversione da parte nostra è irrinunciabile e credo veramente che abbiamo bisogno di conversioni tutti noi nelle nostre congregazioni. Cinque o quinto. La dimensione missionaria della nostra famiglia come garanzia di fedeltà e autenticità. La dimensione missionaria è stata da sempre una priorità fin dall'inizio della Congregazione Salesiana e dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Pur con la scarsità di personale e tra le difficoltà degli inizi, Don Bosco vuole inviare i salesiani e le FMA più idonei all'altra estremità del mondo, in Patagonia. Il Concilio Vaticano II, rinnovando l'impegno missionario della Chiesa, ne sottolineò in primo luogo il profondo significato teologico, inviata per mandato divino alle genti per essere sacramento universale di salvezza. La Chiesa, rispondendo a un tempo alle esigenze più profonde della sua cattolicità e all'ordine specifico del suo fondatore, si sforza di portare l'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini. La Chiesa, durante il suo pellegrinaggio sulla terra, è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e della missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine. Lo sviluppo del grande albero della nostra famiglia ha fatto sì che alcuni dei suoi rami più giovani hanno anche un forte carattere missionario ad gentes, in piena sintonia con il cuore di Don Bosco. Nella nostra storia più recente, come congregazione salesiana e anche nelle nostre sorelle FMA, la dimensione missionaria nella tappa postconciliare si è concretizzata soprattutto in due situazioni per molti aspetti completamente diversi: il progetto Africa e il progetto Europa. Il primo fu presentato dal Rettor Maggiore Don Egidio Viganò con queste parole: «Lasciatemi formulare un'affermazione solenne, eccola, il progetto Africa è oggi per noi salesiani una grazia di Dio». Più avanti, facendo un breve resoconto dell'azione missionaria della congregazione, scriveva: «Il carisma di Don Bosco è fatto appunto, come vi dicevo prima, per collaborare nella Chiesa locale ad evangelizzare la gioventù facendone degli onesti cittadini e dei buoni cristiani. 100 anni fa la vocazione salesiana prendeva la via dell'America e vi si è stabilita robustamente. 50 anni dopo si è indirizzata verso l'Asia e vi si è già radicata con fecondità in vari paesi. Adesso si rivolge verso il continente nero e si propone di inserirvisi umilmente con fedeltà a Don Bosco per divenire robustamente e genuinamente africana. Il nostro progetto è stato posto sotto la speciale protezione dell'Ausiliatrice». E più avanti, devo parlare del progetto Europa qui, il suo promotore, il nostro rettore maggiore del momento, padre Pasquale Chavez. Il rettore maggiore don Pasquale Chavez, a questo proposito, nel discorso di chiusura del CGI, ricordava le parole dirette del Santo Padre Benedetto XVI. L'obiettivo è mirato a ridisegnare la presenza salesiana con maggiore incisività ed efficacia in questo continente. Cercare, cioè, una nuova proposta di evangelizzazione per rispondere ai bisogni spirituali e morali di questi giovani che ci appoggiano un po' come pellegrini senza guidi e senza meta. E in questo senso le nostre suore hanno fatto un percorso simile. Due progetti allo stesso tempo completamente distinti eppure identici, in fondo, perché nascono dalla medesima identità carismatica, un bel esempio nella nostra famiglia di fedeltà creativa a Don Bosco e al suo carisma, ma la sfida per il futuro ci incalza. E come ho detto, nella nostra famiglia tanti gruppi hanno una veramente identità speciale carismatica per le missioni. Alla fine, questo è un po' una novità, un mio sentimento, non il potere e la forza, ma il servizio umile. Concludo esprimendo alla nostra famiglia salesiana quello che in questo momento qualifico come una intuizione che risuona nel mio cuore, che va maturando ed entrando in dialogo con i dati, le realtà viste e conosciute, le informazioni. Ciò che chiamo intuizione, che in me è convinzione forte, è questo. La nostra fedeltà a Don Bosco come famiglia salesiana in questo secolo XXI e negli anni successivi al suo bicentenario chiede a noi un servizio alla Chiesa, al popolo di Dio, ai giovani specialmente i più poveri e alle famiglie che si distingua e si caratterizza per il servizio nella semplicità, nella familiarità, nell'umiltà, di essere e di vivere per gli altri, dare e darsi ai giovani dalla realtà delle nostre presenze, perché abbiamo accettato che questo è il nostro modo di vivere. La nostra fedeltà è a rischio grave quando si vive nel potere e nella forza. Dal momento che si ha è perché si dà o si prende, si offre o si nega. E se questo potere e della forza è legata al denaro, allora il rischio si fa maggiore. Attenzione sorelle e fratelli, a questa tentazione reale è molto pericolosa. La nostra forza è di vivere una vera vita di comunione e di fraternità che sia più evangelica in modo da essere più interpellante, attraente di per sé. E la nostra comunione nel servizio all'interno di ciascuna delle nostre istituzioni o gruppi e nella nostra stessa famiglia parlerà da sé stessa. Volendo terminare con l'appello del Papa, credo che la sua chiamata alla conversione, all'umiltà di essere una Chiesa e famiglia salesiana, dico io, che accoglie sempre, che testimonia la misericordia e la tenerezza del Signore, che porta la consolazione di Dio alle donne e agli uomini, non ci lasci indifferenti, così come la chiamata ad essere Chiesa povera e dei poveri. E il suo invito a vivere nella gioia, con profonda gioia fino ad essere in grado di svegliare il mondo, è una sfida meravigliosa che ci anima e ci lancia in avanti nella missione affidata. E nelle parole scritte come titolo alla lettera di indizione del bicentenario della nascita di Don Bosco, secondo me questa fedeltà carismatica è garantita se mettiamo le nostre energie e la nostra vita nel appartenere di più a Dio, di più ai fratelli e alle sorelle, di più ai giovani. Grazie.
Bene.
Diamo spazio ora un momento al Rettore Maggiore per rivolgere i ringraziamenti.
Bene. Devo dire che è stato Don Francesco con la sua precisione matematica che mi ha portato tutto questo, ma non il suo nome, che ho aggiunto io il suo nome. No, veramente vi dico, è molto difficile ringraziare tutto il lavoro che si è fatto prima e questi giorni. E dall'inizio, tante volte a me è piaciuto molto, perché si è detto con precisione storica come il Rettore Maggiore Don Pasquale ha avuto questa, alcuni hanno fatto l'uso della parola genialità, nella intuizione di dire abbiamo bisogno di un momento come questo, storico e internazionale di tutta la nostra famiglia. Per questo dall'inizio ad oggi è stato tantissimo il lavoro, che sicuro che non sarò giusto nel ringraziare, ma sapete che la intenzione è ringraziare a tutto per quello che si è fatto, anche se è stata una piccola cosa, no? Perciò dico un ringraziamento veramente al direttore della comunità della Casa Generalizia e a tutta la nostra comunità che sempre accoglie con tanto affetto, nella persona di Don Giuseppe Nicolosi, direttore del Salesianum, Don Boguslav e la sua equipe. Credo veramente che il Salesianum è un spazio magnifico per questo, no? E la mensa, chef service, traduttori, e Don Chris, perché tra altre cose questa notte non è stato possibile dormire, il signore Mario Olmos, José Pastor Ramírez, Miguel Ángel García e Don Alfred Maravilla. Notizie ans e sito, tutto l'equipo veramente hanno lavorato molto bene con Don Fili González, José Luis Muñoz, Felipe Loyaza, Mario Varoni e altri membri dell'equipo, no? Efre, eccetera. Notizie Osservatore Romano è a venire con Don Francesco Motto e il nostro confratello Antonio Carriero, sempre molto sensibile a tutto questo. Logistica, Saimi, sempre il braccio destro di Don Francesco, Saimi, Don Gianus Zapala, il signore Tran Van Tien, Francesco per noi, perché Tien non è così facile l'intonazione, il confratello Pino Pizzata e di nuovo Efren Santos. La liturgia, Pierluigi, come sempre, José Pastor, Nino Zingale con il suo servizio. E le omilie, e caro Aivo e Guillermo che hanno fatto, e ringraziamo oggi a Sua Eminenza con la sua presidenza e parola. Le buone notte con Madre Yvonne, Pierluigi, Fabio Attar, José Pastor, Stanislav e anche Francesco. Moderatori delle giornate, Giorno Rossi, Suor Piera Rufinato, Donaldo Giraudo e anche Francesco. E dopo, Francesco dopo. Presentazione del carisma oggi, Fabio Attar, Suor Silvia Cristaino, José Pastor Ramírez. Presentazione delle fonti salesiani, Francesco Motto, José Manuel Pregezo, Aldo Giraudo. Presentazione dell'epistolario e filme, a sud del mondo, Don Francesco Motto. Relazione, 52 relatori. E fare la lettura di tutti i nomi non è possibile, abbiamo il libretto del programma, ma veramente questa è stata anche la grande novità e forza e un grande valore di questo congresso. Equipe di coordinamento, Suor Piera Cavaglià, Don Francesco Cereda, Don Giorgio Rossi, Don José Manuel Pregezo, Aldo Giraudo, Bruno Bordignon e con la direzione sempre presente del Rettore Maggiore Pascual Chávez. Ringraziamo la presenza, come ho detto, del Cardinal Rafael Farina, la presenza con tanto affetto di Don Pascual. E io voglio dire anche un grazie veramente a Francesco, perché sappiamo come sempre, senza dare nessuna importanza, ma sempre è stato un seguimento molto preciso. Per questo a Francesco e a tutti. E ringraziamo senza dubbio al Signore che ci ha benedetto, Don Bosco, Madre Mattarello, tutti i nostri santi che senza dubbio sono con noi e la nostra Madre Ausiliatrice. Crediamo veramente, come Don Bosco, che la Madonna ha fatto tutto e la Madonna continua a fare tutto. A tutti voi grazie e dovremo fare che questo sia vita e arrivi alle nostre ispettorie. D'altra maniera ci troviamo nel punto primo, non nel punto ultimo. Grazie a tutti, un abbraccio grande.